Iannis Kounellis, un grande dell'arte che alcuni hanno confinato ingiustamente all'arte povera, ci ha lasciato in questi giorni. Iannis Kounellis, che ha rinnovato l'arte contemporanea, come ci ha detto, ricordandolo, una grande critica, Lea Vergine. Meret Oppenheim, una mostra costringe la bravissima artista tra i suoi grandi compagni surrealisti al Museo d'Arte di Lugano. We Call It Africa, piccola mostra, multiforme panorama artistico dell'Africa subsahariana. E nella puntata di oggi un affondo sulla fotografia. Incontriamo Oliviero Toscani alla sua mostra e commentiamo con lui e con altri, tra cui Giovanna Calvenzi, foto editor, il premio WordPress Photo. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Arti Visive e Beni Culturali nei Girasoli che, vi ricordo, va in onda ogni sabato alle 11.30 con me, Tiziana Ricci. Adesso in diretta e poi ci trovate in podcast. Ovviamente nel sito di Radio Popolare. Ma prima di iniziare questa puntata, un annuncio che ci riguarda da vicino. Prima di tutto, volevo invitarvi a tenervi liberi per sabato prossimo, perché siete tutti invitati a una festa per le opere che alcuni artisti ci hanno donato in occasione del quarantennale di Radio Popolare. Quindi noi le appenderemo qui in redazione e la redazione sarà impreziosita da queste opere bellissime di artisti che ci sono cari e che seguiamo da anni, e ci sarà anche qualche artista con noi, qualcuno di loro, qualcuno è via, insomma quelli che possono venire ci saranno e noi vogliamo festeggiare con voi. Allora vi aspettiamo per un brindisi sabato prossimo, segnatevelo in agenda, è sabato 25 febbraio alle 18.30 qui a Radio Popolare, in via Ollearo al 5, e mi raccomando, non potete mancare. Purtroppo oggi dobbiamo aprire con questa notizia che ci ha intristito tutti moltissimo in questi giorni, la scomparsa di Iannis Kounellis, nato al Pireo nel 1936, grandissimo artista greco che da giovane si è trasferito subito in Italia e ha studiato qui, ha studiato arte in Italia. E ha studiato pittura, è stato affascinato dall'arte italiana e poi diciamo che sicuramente nel 68 alla Galleria di Marcello Elia Riarumma a Napoli ha dato il via a quella che poi Germano Celant ha definito arte povera con altri artisti. Però io ho visto i giornali in questi giorni, lo hanno un po' confinato all'arte povera, ma Kounellis sicuramente è molto di più, è più grande, non si può etichettarlo con l'arte povera. Poi sentiremo anche Lea Vergine con la quale l'abbiamo ricordato, Lea Vergine, grandissima critica d'arte, che lo conosceva bene e lo apprezzava molto, quindi è con lei che lo ricorderemo. Quando si pensa a Kounellis si pensa all'uso dell'aiuta, delle pietre, del metallo, del carbone, addirittura ricorso agli animali vivi, era il 69 se non mi ricordo male, con questa mostra dove ha presentato 12 cavalli in una galleria. Il significato è quello di stravolgere, di rinnovare completamente il concetto dell'arte e la sua fruizione e di invitare a una riflessione sul legame tra la natura, le sovrastrutture culturali, il rapporto col pubblico. Forse voi ricorderete una mostra che è stata fatta alla Fondazione Pomodoro, se non ricordo male, nel 2006, tutta dedicata al lavoro di Kounellis, intitolata Atto Unico, dove aveva presentato, entrando si vedeva questa grandissima installazione. Era un parallelepipedo, dentro questo parallelepipedo metallico c'erano dei libri e appesi fuori c'erano dei quarti di manzo. Cosa significava? È quello che stavamo dicendo, il rapporto tra la natura, tra le sovrastrutture culturali e il rapporto col pubblico. Non so, anche portava a riflettere, sì, l'uomo è intellettuale, studia, questa è la sua cultura, il suo percorso, però c'è la carne e c'è la carne che sanguina. Insomma, poi sappiamo tutti che quello che ci comunica l'arte va a finire nel profondo di noi stessi, se l'artista è bravo, ci scuote, ci fa riflettere, ci disturba, no? E questo era Kunellis, Jannis Kunellis. Noi lo abbiamo intervistato in occasione di una mostra, un'installazione alla Chiesa San Fedele, che tra l'altro potete vederla ancora perché dal mercoledì al sabato è aperta nella cripta della Chiesa di San Fedele, in Piazza San Fedele. Questa installazione che era ispirata in qualche modo all'Apocalisse. E quindi noi ci siamo avvicinati e l'abbiamo intervistato. Quindi io ve la ripropongo e poi sentiremo cosa pensa di lui, che Lea Vergine.
L'Apocalisse. Sì, però Apocalisse in greco, mi corregga se mi sbaglio, vuol dire rivelazione, svelamento.
Dunque è uguale, un po' tradotto.
Da che idea è nata quest'opera? Questo avvolgere la croce.
Naturalmente io uso sempre la mia lingua, cioè quella di avvolgere, come mettere un sudario, No, ecco, questo non è un sudario, la stoffa questa è dura, però tiene la croce e la avvolge. Ecco.
Quindi la protegge in qualche modo anche?
Proteggere no, ma sì. Si faceva per i morti quella cosa lì, no? Non perché la croce è morte, però e anche c'è il sudario di Cristo, il sudario di tutta quella epoca. Si usa, ecco, perché l'ho messo lì e l'ho tenuto così in maniera categorica. Come prendere nella pittura messicana, che tengono, ho visto le donne fra i capelli, perché è un gesto così.
Un gesto di grande potenza, di grande forza, no?
No, ma è un fatto, come si chiama, categorico. Si fa il San Giovanni così, in Italia è usato.
La sua opinione riguardo al momento che stiamo vivendo, in questo periodo è diventata perfino un'ossessione questa questione dell'Apocalisse, ma lei come la vede? Come la possibilità di una rinascita? Lei cosa pensa?
Le possibilità di una rinascita ci sono sempre e si vive una grande decadenza culturale, questo sì, non solamente in Italia.
In tutto il mondo.
È occidentale più che altro, no, questa decadenza. L'artista nel suo immaginario serve anche per contrastare la decadenza.
Secondo lei da cosa dipende questa decadenza?
La decadenza è quasi l'annullamento dei valori.
I valori spirituali? O...
In generale,
etici.
Civili anche, politici, tutto. Il rinascimento, dice, non la nascita, ma il rinascimento.
Quindi morte, ecco. E rinascita.
E no, c'è anche la possibilità, si è preso dal passato la rinascita. Appunto a Firenze c'era una grande scuola neoplatonica, c'era, e si vede nei quadri. E questa è la rinascita, vuol
Speriamo.
Dire riportare la cosa alla luce e dare prospettive. L'arte è un mestiere antichissimo, prima della letteratura.
Un po' profanato ultimamente.
No, no. È profanato, sempre ci sono le profanazioni. Da uno è esagerato volontà economica, perché l'economia c'è sempre, non è questo, ma questo è la decadenza dell'idea dell'economia, no.
Corrompe sia i politici che gli artisti.
L'economia è, lo dice la parola, oikos in greco, vuol dire casa, e l'altro è nomos, vuol dire giustizia. questa è l'economia, cioè portare le cose a casa per poter crescere la famiglia.
Un po' no? L'opposto di quello che sta succedendo di questi
tempi. Adesso è diventato speculazione, dunque
corruzione.
Al di là del fatto speculativo è decadente, cioè perché non serve di avere un'idea di crescita. E purtroppo anche una gran parte di arte ha seguito questo movimento politico dell'economia. Io penso che l'artista deve guadagnare soldi, ecco, non penso che non deve, però non devi essere,
non deve essere il motore primo della sua ricerca
ideologico di speculatori.
Lei ha detto che il suo modello è l'Italia culturale, lei l'ha scelta, no?
Io lo so.
Perché?
Non lo so, io sento, a me mi è fatto una grande impressione, non che sono super fedele io, no, no, però mi è fatto una grande impressione la Madonna di Viziano, e la Madonna, specialmente la Madonna di Viziano, perché è rivoluzionaria. È rivoluzionaria perché ha dato un valore forse spirituale anche alla carne, e anche una bella donna questa Madonna, ecco. Allora io non posso immaginare oggi il liberalismo senza la Madonna di Tiziano. È una cosa che l'Italia insegna
e che gli italiani dovrebbero capire meglio, forse. No,
molti lo capiscono, io sono un cittadino italiano.
Yannis Kounellis, abbiamo sentito un'intervista che gli abbiamo fatto era il 2013, in occasione di questa installazione che ancora potete vedere nella cripta della chiesa di San Fedele a Milano. Invece dicevamo che nel 68 o 69, adesso non mi ricordo bene, a 68 a Napoli, alla galleria di Marcello Elia Rumma, prese il via l'arte povera. E a Napoli anche c'è alla fermata della metropolitana di Piazza Dante c'è un'installazione molto significativa del lavoro di Kounellis, su una parete riempita di decine di paia di scarpe incastrate dentro lastre d'acciaio, che danno l'idea del movimento, dello spostamento. Napoli, una città dunque importante per Kounellis. Lo chiediamo a una grande critica che conosce bene il lavoro di Kounellis e lo ha amato, Lea Vergine. Sei così vicino anche a Napoli, vero?
Sì, sì, molto vicino a Napoli, sia per le mostre fatte nella città, sia per quella immagine bellissima di lui su un veliero a mare aperto. So che soffriva negli ultimi anni di disturbi cardiaci.
E infatti pare che sia mancato per quello, per problemi, ecco. Una crisi cardiaca.
Aveva 80 anni, un'età sì. Più che biblica, però l'idea che sia andato via questo artista che ha rappresentato tanto per tutta l'Europa e non solo, perché era di calibro straordinario, internazionale. No, noi dobbiamo, qui a Milano, dobbiamo a quel grande scultore che è Arnaldo Pomodoro, la sua bellissima mostra di diversi anni fa, dove Kounellis ha raccolto 50 opere o più di 50 anni di lavoro.
Cos'era, il 2006, con Atto Unico, se non sbaglio?
Mi pare di sì, ecco, era Atto Unico.
Sì.
Atto Unico, dove appunto vedevi le cose tipiche, le lamiere, cioè le cose tipiche, le cose di Kounellis che sono poi divenute così celebri da diventare come tante icone del quotidiano. E lì lui con le lamiere di ferro, il piombo, i sacchi di juta, le lampade a petrolio e mille altre cose che adesso mi verranno in mente, rappresentava il mondo come fosse morto e ancora vivo insieme, no? Come rovine e come labirinto al contempo. A me veniva da pensare a Giulio Carlo Argan quando scriveva: il mondo lo si rifà ogni giorno e questo è il senso della vita. Per il resto, cosa vuole che gli dica? Lui ha rappresentato moltissimo in Italia, e soprattutto per quelli che sono venuti anche dopo di lui, cioè è stato quello che una volta si chiamava un maestro. I lavori come la piattaforma col pianoforte, le vene veneziane, il ferro, i ganci, i quarti di bue, ricorderà forse sì, anche lei, i quarti di bue sanguinolenti
appesi attaccati a queste pareti metalliche. Ma perché lui aveva
un grande senso della teatralità, del teatro.
Però
quindi
aveva questa costante spesso di associare cose poetiche e delicate a sì, cose pesanti. Per esempio, io mi ricordo un'opera in cui aveva messo tutte delle farfalle meravigliose su un'enorme lastra di vetro. Oppure un'altra volta, ricordo, aveva detto, mi aveva spiegato in un'intervista un sipario per un coltello. Allora c'era questo sipario fatto di pietre di colori meravigliosi, come se fossero dei gioielli, e in mezzo, con una potenza e un'aggressività incredibile, c'era questo coltellaccio appeso, no?
Lui aveva avuto diverse passioni anche nella scelta di questi materiali, ma anche le presenze più truculente, come il coltellaccio cui lei accenna, sono state sempre accerchiate, anche in quell'opera lo erano, da oggetti, colori cincischiati, lo scorrere del tempo, una sottigliezza ardua. Allora nella lettura complessiva le vedevi anche un'estrema delicatezza tardo-romantica, potremmo dire, ricca di sussulti, di fremiti, come un'alba fosca, come una catena di pericoli, come un crepuscolo dubbioso.
Riguardo a questa installazione, che poi le sue opere erano sempre senza titolo, no? Ma fatta nel 69 con i 12 cavalli.
Beh, quella fu veramente dopo il pappagallo, perché prima è proprio a Milano, mi pare che, non ricordo più in che galleria, perché parliamo di 45-50 anni fa, sì, espose questo pappagallo vivente, parlante, via dicendo, in una specie di giardinetto molto, molto curioso. Ma lei mi dice la storia dei cavalli. La storia dei cavalli fu la vera e propria rottura fatta anche grazie alla partecipazione, all'entusiasmo e alla disponibilità. Pensi lei allora cos'era, cosa significava questa cosa, mettere 12 cavalli. Il senso è quello che ha accompagnato, intanto il senso primo è quello di rompere tutto l'equilibrio di una galleria e del suo pubblico, mettendo dei cavalli vivi e veri, che oltretutto facevano anche i loro bisogni lì dentro, in una galleria dove per solito ci sono i quadri attaccati alle pareti. È la storia che l'arte non è per persone per bene, capisci? In questo senso, cioè, è stato anche un grande inventore di linguaggi nuovi, e forse, credo, è l'italiano che ha avuto anche una continuità in questo suo operare. Non ha avuto il periodo buono, il periodo modesto, il periodo cattivo, no, ha avuto sempre un livello di grande e di classico impatto, perché comunque sentivi che avevi a che fare con una persona che sapeva cos'era il classicismo, anche se c'era il gesso, il carbone, la polvere di caffè, i cappelli del capo, insomma tutto l'armamentario.
Sì, e poi che comunque amava anche l'antichità, la classicità, perché io mi ricordo che una volta in un'intervista gli chiesi come mai avesse scelto di venire in Italia e rimanere in Italia, e lui aveva detto che era stato affascinato dalla Vergine di Tiziano e che l'aveva veramente incantato, importante.
Beh, insomma, l'architettura e l'arte, anche se lui veniva dalla Grecia, tuttavia qui ha trovato, come dire, un altro tipo di paradiso.
Certo, ma secondo lei Catalan è stato influenzato da Kunellis, per esempio nella sua opera del cavallo impagliato?
No, no. Non credo proprio, no, no.
Sono
non
cose
credo.
Completamente diverse.
Sì, sono sì. cose completamente diverse, Catalan ha una radice dadaista che spero finisca con la storia del dito, di quella volgarità tremenda del dito davanti alla borsa, che
beh,
non è da lui, che non è da un autore capace di cose.
Beh, ma quel dito lì ha guardato Ai Weiwei, che l'aveva fatto nel 95 davanti ai palazzi del potere.
È anche vero questo, però io non l'ho visto, non lo so, insomma le dico solo che è molto diverso, anche se Catalan è l'autore di quella deliziosa opera Coniglietto suicidato, riverso
sì, sì,
su un tavolino,
sì.
Ecco, quindi anche Catalan, voglio dire, ha i suoi momenti, diciamo, di
d'oro.
Delirismo.
Senta, e in conclusione, allora, Kunellis che cosa lascia? Che eredità lascia?
Beh, ha rinnovato l'arte contemporanea, effettivamente. Altro che non mi faccia far nome che poi tutti mi trattano come una peste. No, ha rinnovato l'arte contemporanea, mi pare che questo sia più che sufficiente, no?
Quindi molto più, diciamo, non lo si può etichettare con l'arte povera, è molto di più.
No, ma tutti sa, tutti quelli dell'arte povera vanno molto oltre questa etichetta. Se pensiamo a Zorio, anche se pensiamo allo stesso Pistoletto, se pensiamo a
Fabre Paolini.
Paolini, beh, Paolini è un intellettuale raffinatissimo, ma non c'entra niente con altro che arte povera.
E ringraziamo Lea Vergine per queste riflessioni sulla figura e sul lavoro di Iannis Kunellis, grande dell'arte che ci ha lasciato in questi giorni. Vi informo riguardo al funerale, alle celebrazioni, sono in programma lunedì 20 febbraio alle 11:30 a Roma, alla Basilica di Santa Maria di Montesanto, che è chiamata anche la Chiesa degli Artisti. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare e adesso andiamo a Lugano, all'ACA, al MASI per la verità, il Museo di Arte della Svizzera Italiana, perché fino al 28 maggio ospita la mostra Meret Oppenheim, opere in dialogo da Max Ernst a Mona Hatun. Nata a Berlino nel 1913, scomparsa a Basilea nel 1985, musa, modella, soprattutto artista. Meret Oppenheim, artista svizzera di origine tedesca, musa ispiratrice del movimento surrealista, una delle poche figure femminili divenute leggendarie per aver osato sfidare regole e pregiudizi della società ben pensante dell'epoca. Siamo negli anni 30. Musa di Man Ray, che la rese protagonista di molti suoi lavori, pupilla di Breton, legata a Max Ernst, amica di Giacometti e di Duchamp, nota per le sue opere Colazione in pelliccia, una tazza con il cucchiaino rivestita appunto di pelliccia, La mia governante, un'altra opera composta da due scarpe rovesciate in un vassoio, entrambi lavori del 36. Nel 56 Festino di primavera, una performance nel celebre happening a Parigi, un banchetto apparecchiato sul corpo nudo di una donna, le persone potevano interagire. La Oppenheim scardinò l'immagine stereotipata della figura femminile, anticipando alcune tematiche profonde del movimento femminista e una grande riflessione sull'identità. Questa mostra non è un'antologica, ma è un percorso che confronta le sue opere con quelle dei suoi compagni grandi del surrealismo e mostra anche come l'artista abbia influenzato altri contemporanei. In mostra abbiamo incontrato Guido Comis, il curatore.
Una mostra diversa nel senso che questa mostra rimette Meret Oppenheim nella mist. Ischia, cioè la riporta nell'alveo da cui era sorta, così nel terreno da cui era germinata, cioè gli anni 30 di Parigi, questo attraverso dei confronti con gli artisti che in quegli anni e in quel luogo erano stati protagonisti della stagione surrealista, e lo fa proponendo dei confronti, dei dialoghi che sottolineano la continuità dei temi, degli interessi, ma anche l'originalità della lettura di Meret Oppenheim. È un'operazione non scontata, nel senso che il rischio, ed è il motivo per cui non era stata ancora fatta, era quello di creare confusione fra i ruoli di musa, di modella e di artista che Meret Oppenheim ha rivestito.
Però dal ruolo di musa era già uscita, perché... o no?
Ma,
sì.
Allora... Oggigiorno è riconosciuta come un'artista e su questo non c'è dubbio, e senza dubbio su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, quando abbiamo proposto questo tema, abbiamo trovato molti riscontri positivi, in primo luogo da parte della nipote Lisa Wenger, dell'artista, che ci ha molto sostenuto, ma abbiamo anche sentito delle reazioni perplesse, proprio perché il confronto con degli artisti già affermati, delle figure molto ingombranti, Man Ray, Duchamp, Giacometti, Jeanne Harpe, sembrava in qualche modo mettere Meret Oppenheim a rischio di un assedio, di un soffocamento, quindi di non lasciar emergere la sua personalità in tutte le sue, così, la sua vitalità e i suoi diversi aspetti.
Quasi come se loro l'avessero talmente influenzata, non dico... una cosa brutta, che lei avesse copiato da loro, perché erano più grandi e lei era in questo contesto.
Indubbiamente chi ha avanzato queste perplessità ha pensato proprio a questo, che potesse risultare indebolita. Io credo che proprio al contrario sia proprio nel confronto che emerge Meret Oppenheim in tutta la sua forza, e che non si debba proprio temere questo confronto, perché sono stati i surrealisti stessi nel 1933 a proporre a Meret di esporre insieme a loro, quindi sono stati i primi a riconoscerne il talento, l'originalità, quindi perché noi dovremmo essere più prudenti di quanto non lo fossero stati loro? E quindi questo è senza dubbio un aspetto che caratterizza la mostra, ma non è l'unico. Tanto c'è un confronto anche con gli artisti contemporanei, in quel caso i ruoli sono invertiti, si è voluto evidenziare quanto lei abbia dissodato il terreno che poi sarebbe stato così seminato da altri, quale un ruolo di avanguardista che ha avuto rispetto alle generazioni più giovani. Penso a Robert Gober, a Mona Thum, sono due protagonisti della contemporaneità.
Sì, ha influenzato sicuramente. Invece l'aspetto, diciamo, tra virgolette femminista, di anticipazione di questi temi?
Ma, per esempio, qui abbiamo faccio solo un esempio, un'opera di Birgit Jürgensen, un'artista austriaca, che è stata la cui opera ha un orientamento espressamente femminista. Tra le opere che sono presenti in mostra c'è una scarpa calzata da una lingua di bue, è un'opera di Birgit Jürgensen, che ha un titolo in tedesco difficilmente traducibile, ma che sottolinea così il carattere poi feticistico di questo oggetto, e quindi di una femminilità che viene sempre percepita così in una veste ambigua. Ecco, questa ambiguità in fondo della percezione della donna è un tema che ricorre in Meret Oppenheim. Nella sua opera la donna viene rappresentata ora come diavolo o come, insomma, come essere infido, e ora come fata. Questa ambiguità nella percezione da parte dell'uomo, ma anche nella percezione di se stessi, ritorna continuamente a galla. Quindi in questo senso ha anticipato una consapevolezza nella percezione della donna di sé, che poi è diventato uno dei motivi ricorrenti dell'arte femminile degli anni 70.
E Meret Oppenheim era molto consapevole di sé, infatti una delle cose che disse è: non sono io che ho cercato i surrealisti, sono loro che hanno trovato me. È una mostra molto interessante, sarebbe stato bello una mostra dedicata completamente a Meret Oppenheim, invece qui è in dialogo con i grandi come Man Ray, Marcel Duchamp, Max Ernst, Giacometti, Magritte. Va bene, è comunque interessante. meritava forse di più lei, cioè che fossero esposti di più i suoi lavori e che la mostra fosse centrata più su di lei. Ma chissà, forse non hanno ottenuto i prestiti, poi queste cose non si sanno mai bene, no? Sembra, perché quando non ottengono i prestiti poi dicono, ma volevamo dare questo taglio, però in realtà magari non hanno potuto avere le opere. Non si sa. Comunque, se la volete vedere, c'è tempo fino al 28 maggio, quindi c'è tempo, all'AC di Lugano, al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Avrete visto senz'altro la fotografia premiata al WordPress Photo, di solito sono costellate da polemiche, se ne è parlato anche in questi giorni. Allora, noi abbiamo sentito che cosa pensa di questa scelta, insomma ne abbiamo parlato subito a caldo con una foto editor che stimiamo molto, Giovanna Calvenzi. Siamo con Giovanna Calvenzi perché, Giovanna, volevamo sentire la tua opinione. Che cosa pensi di questa scelta che è stata fatta della foto di Buran Özbilici della Society Press, di questa fotografia, che tra l'altro è stata anche un video perché in molti l'abbiamo vista in televisione, Un assassino in Turchia intitolata. Allora, le motivazioni per cui i giurati l'hanno scelta sono che si tratta di un'immagine esplosiva che esprime bene l'odio dei nostri tempi, che ha una potenza respingente e che è l'immagine del mondo sull'orlo di un abisso, un uomo che ha raggiunto un punto di rottura, condizione che si può vedere in tante situazioni nei paesi, nei conflitti, insomma in quello che stiamo vivendo in questi tempi. Tu cosa pensi di questa scelta?
Guarda, io farei un passo indietro. Io faccio il foto editor di mestiere e per professione cerco di guardare le fotografie scevre da ogni interpretazione, ma attento a quello che c'è nell'immagine. In questa foto c'è un signore vestito di nero che ha appena ucciso un altro signore in una situazione di una galleria d'arte nella quale tutto è perfettamente composto. C'era già una luce preparata per le riprese televisive, c'era una situazione, come dire, se avessero quasi recitato a soggetto davanti all'obiettivo del fotografo. È un'immagine di cronaca molto potente, talmente potente che ti sembra finta, cioè che gioca su questo registro di una realtà agghiacciante alla quale tu d'istinto tendi a non credere e che viceversa è più vera del vero. È più vera del vero perché l'inquadratura, le luci, tutto quanto la rendono teatrale, la rendono un momento di realtà quasi poco credibile. Tutti i primi premi del WordPress Photo ogni anno suscitano discussione, polemiche, questa non sarà da meno e credo che la discussione avrà le caratteristiche più del gossip che della riflessione teorica su che significato ha premiare con un premio importante come quello del WordPress Photo un'immagine come questa che è un... Io non so valutare correttamente così a freddo se un'immagine che funziona o non funziona. Sul giornale funziona indubbiamente, per il mondo e come lezione di fotografia non so se funzioni, è tutto da vedere. È certo che sono sicura che farà parlare e questo per WordPress Photo è una cosa buona.
Allora, e sentiamo anche l'opinione di una critica di fotografia e curatrice, e tra l'altro anche docente di fotografia, Gigliola Foschi.
Una foto perfetta per documentare una news, cioè un evento importante, un evento che cambia e cambierà, no, la storia anche un po' della Turchia. Quindi mi sembra la classica fotografia perfetta per le news, ma non una foto di ricerca, una foto con un nuovo linguaggio.
È una foto di cronaca.
È una foto di cronaca. Allora, il problema è qui, è capire se il WordPress Photo vuole bilanciare il discorso news, eventi da coprire con una ricerca nuova, perché noi assistiamo ormai sempre di più a un fotogiornalismo che sta molto cambiando, per cui c'è un intreccio tra fotodocumentari e fotogiornalismo e vediamo dei linguaggi molto innovativi che entrano nel fotogiornalismo. Allora, è interessato la giuria del WordPress Photo a promuovere questo tipo di fotografia, che è una fotografia di approfondimento che richiede magari anni di studio, che esula anche magari dal discorso delle news, ma fa un approfondimento tematico, oppure no? Cioè, mi sembra importante forse che il WordPress Photo ridefinisca quali sono i suoi obiettivi.
Hai condiviso questa scelta o no?
Il problema sono le premesse, cioè se tu vuoi fare un premio basato su quali sono le foto più significative legate a degli eventi che hanno segnato la storia del 2016, può essere anche una foto giusta. Se tu invece vuoi fare trasformare il WordPress Photo in un discorso non solo di storia, no? E quindi non solo news, ma di storia dell'Europa, di quello che è accaduto nel 2016, in relazione anche a un linguaggio della fotografia, a una fotografia che vuole approfondire e non solo farci vedere quello che accade, e allora è una foto sbagliata. Cioè, quindi discuterei su quali sono i criteri di fondo. Okay.
Lasciamo adesso queste riflessioni sul premio del WordPress Photo, 60ª edizione del più importante premio di fotogiornalismo, e andiamo invece a parlare di Oliviero Toscani, più di 50 anni di magnifici fallimenti. È il titolo della mostra, che è ospitata fino al 28 di aprile in uno spazio che si chiama White Light Art Gallery e si trova a Milano in via Lunigiana, angolo via Copernico. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e l'ingresso è libero. E io ho incontrato Oliviero Toscani in questo spazio e allora vi propongo questo servizio, poi sentiremo anche che cosa pensa del WordPress Photo anche lui. Foto, piccolo formato, una vita di lavoro, di grandi intuizioni, di scardinamento dei canoni tradizionali della pubblicità. Dall'82 al 2000 Toscani si è occupato della pubblicità della Benetton con campagne shock. Le foto della mafia, anche non necessariamente le sue, ha scelto quelle di altri fotografi, il malato di AIDS, il neonato appena partorito e ancora sporco di sangue con il cordone ombelicale, e ancora varie razze umane accostate gioiosamente, l'arabo e l'israeliano che accostano il capo, la potente campagna per una casa di intimo con la modella anoressica e ancora l'omosessualità, l'anticlericalismo, i profughi. Molte di queste sue campagne costellate di polemiche, a volte la stessa campagna un po' incoerente, perché la Benetton anni fa pare facesse lavorare i bambini in Turchia, la casa di intimo comunque usava modelle anoressiche, però c'è da dire che le sue campagne comunque hanno avuto il merito di portare grossi problemi sociali scottanti all'attenzione della gente usando appunto la pubblicità. Ora, questa mostra, dicevamo, celebra la carriera di Oliviero Toscani con 200 immagini di piccolo formato, ma anche con le copertine di Elle, di Vogue, di Colors, la rivista che lui stesso diresse, e mette in mostra alcune foto di grande formato di razza umana, una ricerca che Oliviero Toscani cominciò tanti anni fa girando per il mondo.
Da 10 anni è diventata, si è concretizzata con un nome. 10 anni prima avevo già una serie di fotografie, non so se lo conoscevate, un libro che era quasi un atlante geografico di facce di giovani, era come un atlas, di quelli che avrebbero avuto 20 anni nel 2000. C'è stata una mostra alla Leopolda, molto prima di Renzi, dove c'erano tutti questi giovani che avrebbero avuto 20 anni nel 2000. Il titolo era questo, 20 anni nel 2000. E lì è iniziato questa ricerca. Senta, io sono figlio di fotografo, mia sorella faceva fotografo, 10 anni prima di me. A me tutta la parte virtuosismo fotografico.
Non mi interessa.
Sei bravi.
A parte che le foto vengono bene lo stesso perché sono bellissime.
Virtuosi, no? Che fa le foto bianche e nero, cieli neri, nuvole, dramma. Sono sempre drammatico, non so come mai. Non mi interessa più. Non è che mi interessa, trovo abbastanza facile.
Sì.
Cioè, drammatizzare è molto bello. Allora, mi interessa togliere tutto tutta la parte dell'abilità fotografica, perché in fondo adesso, come dico sempre, anche gli asini possono fotografare. E quindi è una ricerca lì che non so bene dove andrà a finire.
Sì, un ruolo diverso della fotografia.
Il vero ruolo è quello che è la memoria storica dell'umanità. La memoria storica dell'umanità non è fatta di fotografie virtuose, è fatta di fotografie che sono la vera ragione della fotografia, cioè essere il documento dei fatti che ci circondano. È chiaro che tutti questi hanno un'interpretazione, non è che poi i fatti circondano.
Certo.
C'è chi li fotografa in un certo modo, c'è chi li fotografa in un altro modo, possono essere strumentalizzati, è come la scrittura, è come un'opinione, no? Però quello che mi interessa è proprio la cosa più affascinante della fotografia, è il silenzio della fotografia. Purtroppo dobbiamo parlarne. Invece
ma verranno a vederle, queste sono bellissime.
La forza della fotografia è il silenzio. Di fronte all'immagine hai tutto dei suoni che ti parlano, che ti dicono, che ti raccontano. Non c'è bisogno di tecnologia, guardando certe fotografie, non hai bisogno del telefonino, del coso, guardi e capisci un paese, capisci una comunità, capisci il fondo del pozzo nero che ognuno di noi ha dentro di sé, di cui non del pozzo nero, del pozzo. La razza umana è una cosa che viene fatta per strada
è casuale.
È casuale, deve essere casuale, non scelgo.
Quindi queste persone che vediamo qui le ha fotografate così?
Mi hanno incrociato nella vita, sì, senza averle scelte veramente.
Però le ha messo in posa?
No, gli ho detto di guardarmi, non sono io che li guardo.
Com'è cambiato secondo lei il ruolo e la posizione della fotografia ai giorni nostri, con i nuovi mezzi, media? E...
lo stesso del pennello per dipingere, non cambia niente, non è che...
No, mi venivano in mente un po' le polemiche sul WordPress foto, non so se... Cosa pensa lei di quella foto che è stata premiata?
Il giorno dopo che è uscita, noi l'abbiamo usata alla radio, faccio un programma radio dove si parla di fotografia, e il giorno dopo noi l'avevamo pubblicata a Rai 1 dicendo questa è la fotografia del momento, è logico.
Cioè lei ha condiviso quella scelta?
Non bisogna fare ricerche di mercato per sapere che ai topi piace il formaggio, invece gli imbecilli, soprattutto le agenzie di pubblicità o delle agenzie di ricerca, fanno una ricerca di mercato per vedere qual è l'alimento più buono per un bambino, poi scoprono che è il latte della mamma, dopo aver speso 500.000 euro di ricerca di mercato. E ci sono dei imprenditori e soprattutto agenzie di ricerca
che studiano,
che fanno questo così almeno hanno la scusa di essere stupidi. Allora, quella foto è chiara, è la foto fantastica, perché messa insieme un avvenimento, direi storico,
imprevisto,
insieme a una messa in scena molto attuale della messa in scena di tutto, della messa della teatralità della vita oggi, no?
Sì, sembra quasi messa in posa quella foto.
Insomma, se nessuno avesse mai visto Trump come fatto, con i capelli così, forse Trump non avrebbe i problemi che ha, se si fosse sentito solamente la voce. Infatti una volta era così, non c'erano le immagini dei grandi, no, c'era solamente lo scritto e quello che loro dicevano veniva riportato per scritto o per voce.
Quindi l'immagine è potentissima.
Quindi al giorno d'oggi c'è questa immagine che è la prima cosa. Quindi la messa in immagine, è al giorno d'oggi la cosa più importante.
Oliviero Toscani, più di 50 anni di magnifici fallimenti, una mostra che si può visitare in questo spazio, White Light Art Gallery, a Copernico, Milano Centrale, che è in via Lunigiana, angolo via Copernico, fino al 28 di aprile.
Corvi, lasso, monte, caro, simi, fursti, mala.
Aba, lama, risti, kota, stock, var, instigator, rota. Storti, storti, bili, tatu, storti, tatu, costa, bra.
Ho sempre poco tempo e tante cose da dirvi. Allora, volevo segnalarvi a proposito di fotografia che a Cernusco Lombardone Oggi pomeriggio alle 17 in Piazza della Vittoria si apre una mostra fotografica sulla guerra civile spagnola nell'ottantesimo anniversario dei bombardamenti sulla Catalogna. Catalogna bombardata è intitolato. Poi durante il pomeriggio ci sarà la rievocazione storica di quegli anni, diversi contributi degli intellettuali e il ruolo che ebbero le donne durante la guerra civile. Verranno lette alcune poesie di García Lorca. A Cernusco Lombardone in Piazza della Vittoria alle 17. Poi nel pomeriggio alle 16 a Milano presso Galleria San Fedele via Oepli al 3 viene inaugurata la mostra Connessioni luminose di Shai Frisch, una mostra ecumenica sui temi della luce, dell'energia e della relazione. Alle ore 16 l'artista israeliano Shai Frisch e il suo lavoro si fonda sulla trasmissione dell'energia e della luce, dei flussi energetici. E questa trasmissione di energia è un po' il concetto di relazione al centro della poetica dell'autore. Poi ancora vi segnalo, se passate da via Pietro Calvi al 29, vi abbiamo presentato in questi giorni Quarta Vetrina, curata da Francesca Pasini, e alla Libreria delle Donne, in questa quarta vetrina, viene presentato Liberty Flower, che è il lavoro di Gabriella Ciancimino, che è una bravissima artista siciliana, di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. Poi, se avete la fortuna di andare a Venezia, Palazzo Ducale, da oggi fino al 4 di giugno, ospita una mostra dedicata a un grandissimo, che è Hieronymus Bosch. Tra l'altro ci sono tre grandi opere di Bosch custodite in laguna alle gallerie dell'Accademia, però magari di questa mostra parliamo più ampiamente nei prossimi giorni. Se passate da Brera c'è una mostra piccola ma molto carina, molto densa, Cuore Vanitas, l'indissolubile intreccio tra Eros e Thanatos, alla Galleria Baroni in via Madonnina al 17. E vabbè, adesso vi ho detto tutto. Tutto no, ma purtroppo non ho tempo per proporvi tutti i servizi di cui vi avevo parlato. C'è We Call It Africa, una mostra ospitata alle Officine dell'Immagine a Milano, che si trovano in via Vannucci al 13, e è una mostra curata da Silvia Cirelli, con cui ho parlato, perché propone il lavoro di artisti africani dell'Africa subsahariana.
Ho volutamente scelto un titolo provocatorio, proprio per cercare di sfatare degli stereotipi che molto spesso si ha non solo sulla cultura africana, ma proprio sull'arte africana. Quindi in realtà non si parla di un'Africa, si parlano di tante Afriche. Quindi volutamente ho scelto anche artisti tra di loro molto diversi, che vengono dalla Nigeria, dal Benin, dalla Repubblica Democratica del Congo e dal South Africa, dal Sudafrica. Artisti che attraversano anche stadi diversi della loro carriera professionale. Abbiamo degli artisti più established sulla quarantina d'anni e anche giovani artisti come Bronwyn Cutt, che invece è del 93, quindi è giovanissima.
Che è questa ragazza che vediamo qui e poi la sentiremo.
Esatto. In questo senso We Call It Africa, ma in realtà non è un'Africa, ci sono mille Afriche, mille visioni, sia dal punto di vista culturale, perché poi ci sono paesi differenti che hanno vissuto anche storie differenti in Africa, se pensiamo anche per esempio all'Africa del Nord, all'Africa subsahariana, insomma ci sono molte molte diversità che molto spesso a volte non vengono capite, appunto, e si passa sopra questo cercando di omologare, anche a ghettizzare anche un po' tutta la creatività.
Allora, su questa mostra torneremo, perché abbiamo intervistato anche gli artisti, quindi insomma ci vuole più tempo per parlarne. Io ve la segnalo soltanto che si può visitare fino al 2 aprile all'Officina dell'Immagine a Milano in via Vannucci al 13 in zona Porta Romana. I girasoli termina qui e io chiudo ancora ricordandovi l'appuntamento di sabato prossimo. Sabato 25 febbraio alle 18:30 tenetevi liberi, perché siete tutti invitati a un brindisi, a una festa, perché alcuni artisti ci hanno donato delle opere in occasione del quarantennale di Radio Popolare, ce le hanno regalate e noi le appendiamo, le mettiamo in redazione per impreziosire la nostra redazione e guardarle. Siamo molto grati a questi artisti, che sono artisti importanti, poi nei prossimi giorni vi diremo chi sono. Ci sarà anche qualcuno di loro a questa festa, sabato 25 alle 18.30 qui a Radio Popolare in via Ollearo al 5. Mi raccomando, non potete mancare. Tra l'altro questa volta non è neanche necessario prenotarsi. Venite, venite che brindiamo insieme. Ciao a tutti.